un piacere per me avere in studio, e stavamo già dialogando un po' prima, e lo ammetto, ero davvero molto interessato di Scherma. Lo facciamo insieme a Salvatore Lauria. Allora, intanto grazie per essere qui con noi, benvenuto su Radio Dolomiti.
Buonasera a tutti, ai radioascoltatori.
Allora, io diciamo, nel comunicare anche dal punto di vista sociale, tutto, diciamo, ho messo Club Scherma Bolzano, però in realtà anche nel fuori onda stavo notando la grande conoscenza che ha di questo sport. E la prima domanda che vorrei fare, prima di andare un po' più sul tecnico, è: dove è nato il suo amore verso il mondo della scherma?
Allora, io sono il figlio di un militare. Sono capitato a Bolzano, sempre a causa dei trasferimenti di mio padre, e lì c'era un maestro molto bravo che aveva una piccola società. Io avevo 8 anni, e mio padre mi ha portato lì e ho cominciato, e da lì è partita tutta la mia carriera, che mi ha visto sia come atleta, poi dopo come insegnante, far la scherma in luoghi come Bolzano, Trento, Trentino Alto Adige. Non è così semplice, perché si è un po' fuori dai grandi centri, però insomma a Bolzano e anche a Trento ci sono stati sempre qualche atleta bravo che andava avanti poi anche nelle classifiche nazionali.
Se volessimo già fare magari un punto su quello che è il movimento della scherma nella nostra regione, sì, come siamo messi indicativamente?
Ecco, siamo messi in questa maniera, tenendo presente che la scherma rimane uno sport di nicchia, e quindi non possiamo aspettarci né i numeri né, diciamo, l'attrattività che hanno sport per esempio della montagna, della neve, ecco. Allora, ci sono in realtà 4 società che operano: una a Bolzano, che è il Club Scherma Bolzano; una a Merano, che è la S Merano Scherma; e poi c'è a Trento la Scherma Trentina, e a Rovereto Scherma, che è attualmente viene condotta da un tecnico che viene da Verona, Cristiano Magnani, che ha preso un po' in mano le sorti di questa società, che qualche tempo fa faceva fatica a partire, invece adesso ho visto che hanno un bel parterre di ragazzi anche bravi, giovani, under 14 bravi, e questo è un buon segno.
Dal punto di vista fisico, secondo lei c'è un'età minima in cui iniziare a praticare la scherma? Perché ad esempio quando uno parla di sport come il calcio, il basket o la pallavolo, normalmente quello che sente dire è: si può giocare sempre, però diciamo cominciare a praticarlo in un certo modo entro una certa età, perché poi a livello fisico magari si risente un po' andando avanti. Con la scherma invece vale un po' questa legge, diciamo, oppure...
Io qui vorrei fare un discorso proprio da insegnante, da tecnico. Allora, gli sport che hanno un alto contenuto tecnico, in genere sono poco ludici, nel senso non sono i giochi con la palla, non sono il nuoto, non sono altre attività che sono più dei giochi. La scherma, come gli sport di combattimento in genere, tutto può essere cominciato a qualunque età, però bisogna fare molta attenzione, perché c'è un limite di età che a mio avviso non si dovrebbe superare, che è quello intorno ai 7-8 anni. Diciamo, scendere sotto questa età è un po' complicato, perché i bambini rischiano di non comprendere lo scopo dell'attività, quindi, e in più la concentrazione che serve e la maturità cognitiva soprattutto che serve per apprendere la scherma, come tanti altri sport anche molto tecnici, non si raggiunge prima degli 8 anni, ecco. Quindi diciamo 8 anni, poi ce n'è qualcuno molto dotato che arriva a 6 anni e mezzo, ha capito tutto, ma non è poi la media, ecco. Quindi io, se dovessi mettere un limite, direi intorno agli 8 anni: prima facciamoli giocare, che è molto meglio, così quando arrivano da noi sono anche più sereni, felici, e magari hanno più interesse di approfondire uno sport più tecnico.
A livello proprio tecnico invece, quali sono le doti che un buon schermidore, una buona schermidrice deve avere quando scende in pedana?
Beh, quello che tutti gli atleti hanno, però nella scherma c'è qualche piccola aggiunta da fare, nel senso che la reattività neurologica è sicuramente importantissima. Per quanto riguarda le caratteristiche fisiche, la rapidità muscolare, quindi la forza veloce, rapidità muscolare, e poi in genere nel nostro ambiente si considera tantissimo per stabilire se una persona ha un futuro o meno l'atteggiamento del carattere, perché come avete visto anche alle Olimpiadi è uno sport particolarmente stressante, tutto si decide in pochissimo tempo e quindi diciamo la tenuta psichica è molto a volte più importante di quella fisica.
È arrivata una domanda al nostro numero, sì. 348 51 40 444 e ce l'ha chiesta Paolo da spettatore, saltuario di scherma, chiede le differenze sostanziali tra le tre diciamo discipline della scherma, quindi sciabola, spada e fioretto.
Sciabola, spada e fioretto. Allora, diciamo facciamo un discorso molto generale, poi non mi vogliano male quelli che effettivamente conoscono la scherma e sanno che ci sono moltissime differenze, però ce ne sono alcune fondamentali. Allora, il fioretto e la spada sono due armi con le quali si tocca di punta, mentre la sciabola, oltre alla stoccata di punta, si può tirare anche quella di taglio. E facendo un discorso generale, si può dire che il fioretto è l'unica arma artificiale, nel senso che è nata per insegnare le altre due. Quindi nei tempi passati si dava in mano il fioretto ai bambini o nel periodo diciamo ancora più vecchio alle donne che non potevano usare le armi perché erano troppo rigide, e il fioretto quindi è stato creato come arma più leggera, più flessibile per insegnare la spada e la sciabola, dopodiché si passava alle armi vere e proprie. Allora, quello che si può dire fondamentalmente è questo: il fioretto è l'arma con la quale si insegna la scherma, quindi è stata diciamo creata con delle regole che permettessero di creare un ordine nel combattimento, e queste regole sono regole artificiali. Facciamo un esempio: se io attacco per primo, l'avversario mio non può colpirmi, deve prima annullare il mio attacco e poi a sua volta può attaccare, può rispondere al mio attacco, così. Quindi sono regole artificiali che servono proprio per creare. Con gli anni il fioretto poi ha fatto una strada sua ed è diventata una specialità tra il resto molto importante anche per l'Italia, perché siamo stati forse la nazione più forte al mondo nella storia. Ecco, questo per così. I nostri maestri, che sono poi fra quelli che l'hanno creato, hanno anche creato poi grandi campioni che tutti conoscono, no? Anche la Vezzali faceva fioretto, tanto per intenderci. Se andiamo alla spada, la spada è sempre arma con cui si tocca di punta. Nella spada, rispetto al fioretto, c'è questa differenza grandissima, che si può colpire tutto il corpo, mentre nel fioretto solo il busto, quindi questa è già una grande differenza. La spada, contrariamente al fioretto, non ha regole, nel senso che il punto lo fa chi tocca prima. Se gli atleti toccano entrambi nel lasso di 50 millisecondi, il punto viene assegnato a tutte e due. È l'arma, la vera arma del duello, cioè questa è un'arma reale che diciamo corrisponde al reale duello, perché qui non ha importanza la regola, non ha importanza tranne quella della buona correttezza, ma diciamo non ci sono regole di gioco artificiali. Se io tocco prima dell'avversario, il punto è mio e non si discute, quindi non ci sono polemiche come quelle che ci sono state ieri, no, per l'arbitraggio. Nella sciabola invece è un misto delle due, diciamo che si può toccare di punta di taglio, alle regole del fioretto, quindi sono regole convenzionali, perché altrimenti era un'arma un po' troppo aggressiva, violenta, quindi è stata un po', diciamo, ha preso le regole del fioretto. Si può toccare di taglio al busto, alle braccia e anche alla testa, quindi le tre armi hanno bersagli sostanzialmente diversi e delle regole di gioco un po' diverse. Le diciamo differenze sostanziali sono queste.
Facciamo una pausa, poi tra poco torniamo, perché ha già citato quello che succede di sera e ne parleremo un po', e poi altre domande dal punto di vista tecnico sulla disciplina sono già qui pronte per essere fatte. A tra poco.
Grazie. Dolomiti Sport Show, speciale estate.
Chainsmokers qui su Radio Dolomiti, 16:35 minuti. C'è un po' di attualità sportiva, tra l'altro, da sottolineare a proposito di scherma, perché in questo momento c'è la semifinale di squadre a spada. Siamo avanti di 10 punti, 25-15. Però, Salvatore, io andrei già a parlare un po' di quello che è accaduto ieri sera, perché tra l'altro questa intervista è capitata non neanche a farla apposta, proprio nel day after, quindi il giorno dopo.
Mi tocca per forza parlarne, anche se io, ripeto, sono stato anche un dirigente federale, quindi conosco molto alcune dinamiche e non sono molto meravigliato di quello che è successo. Quindi adesso io, per evitare di scendere nelle polemiche inutili, quelle che non portano molto allo sport, alla scherma, io posso fare un'analisi sia generale della nostra spedizione, un'analisi anche dell'incontro di ieri.
Certo,
così
anche perché
magari i radioascoltatori possono farsi un'idea. Allora, il discorso, diciamo, di base da fare è questo: l'Italia è il paese più forte del mondo nella scherma, è quello che ha vinto più Olimpiadi, più medaglie, più mondiali, più tutto a tutti i livelli. Quindi quando entra in campo l'Italia, chiunque sa che deve dare il massimo, quindi siamo quelli da battere, e probabilmente siamo anche quelli antipatici, perché di solito quelli forti sono anche un po' antipatici perché sono bravi. Quindi c'è sempre un po' questa tensione latente che c'è in tutte le gare internazionali, in tutte le cose, dove ovviamente un po' il nostro carattere, che è quello di polemizzare rapidamente, un po' che in effetti tutti ci prendono le misure anche solo appena entriamo nell'impianto, quando, no, come camminiamo, cosa respiriamo, cosa mangiamo, così. E quindi, diciamo, queste tensioni che poi sfociano in queste situazioni vanno viste sotto questo punto di vista, no? L'Italia è l'Italia, e il mondo si è sempre regolato negli ultimi 30 anni a come fare per battere gli atleti italiani. Quindi questo qui era un po' il tema. Quindi questo è il quadro. Poi sull'evento, diciamo, particolare, io farei un discorso più tecnico, nel senso, allora, innanzitutto questo ragazzo è il più giovane della squadra, è l'outsider di turno, lui è arrivato, è fortissimo, perché io l'ho visto tante volte, l'ho visto crescere, ero amico anche di suo nonno, che è il maestro che l'ha messo in guardia, quindi conosco benissimo. Quindi lui è arrivato lì, ha fatto una gara strepitosa, all'altezza del livello suo, perché quel livello è il suo. È arrivato 14-12 con uno dei più forti tiratori del mondo, questo è il punto. Quindi l'analisi da fare è che lui era avanti 14-12 e l'incontro avrebbe dovuto finire con una stoccata che metteva fine a tutta questa. Ovviamente lì quello che si può dire sul 14-12, Filippo Macchi ha fatto una scelta tattica che era quella di vedere un po' come voleva regolarsi l'avversario. È un avversario, così se lo lasci fare tende a fare, no,
un po'
nel
male.
Senso, sa come fare, ecco. E quindi è riuscito a recuperare, ed è questo è stato il problema, perché quando si arriva a 14 pari poi ci si affida al giudizio di Dio. È come i rigori nel calcio, bravi tutte e due, ma se poi vai ai rigori, quello che gli scivola la palla e la butta fuori, e la squadra va tutta a casa. Quindi quando arrivi al 14 pari, cosa è successo al 14 pari? Sempre tornando al discorso della grande tensione che c'è quando combattono gli italiani, quando gli arbitri, che sono arbitri comunque di valore, cioè bisogna essere onesti, poi, perché noi li conosciamo, è gente che ha arbitrato tante gare, qualcuno era alla seconda Olimpiade e in più mondiali, tutto. Quindi non si deve fare una polemica sugli arbitri, però gli arbitri si sono trovati di fronte a due atleti che hanno, diciamo, fatto una scherma molto veloce, rapida e simile. Quindi le due stoccate dove loro hanno rimesso in guardia, che sono quelle che hanno scatenato l'ira di tutti, praticamente loro non si sono sentiti di giudicare queste due botte. E io neanche vorrei entrare nel merito, dico solo che per il mio parere una era di Filippo Macchi e l'altra era dell'avversario. Non voglio dire quale prima, quale dopo, però quelle due Ecco, la novità è imputabile a questa tensione sta nel fatto che gli arbitri non si sono sentiti di assegnare la stoccata, perché era in effetti sia nell'uno che nell'altro caso era impercettibile la priorità di chi è, quindi avrebbe comunque scatenato un putiferio sia da una che dall'altra parte, e non si sono sentiti, e questo diciamo un po' a quel livello di solito o c'è o non c'è, magari metti in guardia una volta ma la seconda volta devi decidere. L'ultima stoccata invece, che è quella che anche lì viene contestata, quella devo dire proprio onestamente, quella lì non era a nostro sfavore, cioè l'altro ha parato e risposto, e nel fioretto chi para ha diritto a rispondere, e se l'altro continua anche se accende la luce diciamo il colpo non è valido. Quindi questa è un po' diciamo l'analisi della questione, però non ne farei una questione né di malafede degli arbitri,
cioè quello che si è letto di più nelle ultime ore, polemica un po'.
No, non ci credo, perché quando si arriva a quei livelli con tutto il mondo che guarda, io posso capire lo stress e l'indecisione, il fatto di aver dato un po' l'impressione di non essere d'accordo fra di loro. Questo è stato un po', ecco, su questo possiamo discutere quanto vogliamo, sul fatto che ci fosse malafede o presunta malafede perché erano orientali, mi sembra un discorso veramente di basso profilo, non entrerei neanche in questo discorso, anche perché sappiamo tutti benissimo che sono arbitri competenti, quindi il discorso dell'incompetenza, poiché a noi faccia molto male questa cosa, è indiscutibile, perché un ragazzo così giovane che vince una medaglia d'oro sarebbe stato, però io dico che quella medaglia d'argento a 22 anni
è tanta cosa.
Roba, sì. Io dico, questo ragazzo avrà un futuro molto importante nella scherma, ma non tanto per il fatto che ha vinto la medaglia d'argento, ma per come tira. Io che sono un tecnico dico che in realtà lui ha solo fatto vedere che si è messo su un trampolino dove dirà la sua, non, cioè, per diversi anni, questo è sicuro. Questo
invece per la spedizione azzurra in questi giorni qua,
sì, anche qui ci sono state un po' di discussioni, allora la spedizione azzurra, io invito tutti i radioascoltatori comunque a guardare che nei primi otto, quasi tutte le specialità, ci sono sempre due o tre italiani, quindi il livello medio è altissimo. Noi ci siamo presentati con campioni del mondo in carica, con gente che ha già vinto tantissime gare, olimpiadi, cose, quindi in tutte le specialità, non so, per esempio Marini è il campione del mondo in carica, Di Veroli mi pare adesso, non so se è il numero uno o due del mondo, insomma gente, tutti ragazzi fortissimi. Il problema è che anche se hai una squadra fortissima, non è detto che poi in quella circostanza, in quella situazione. Questo non vuol dire, spero che poi chi attualmente governa o governerà la federazione nei prossimi anni, perché adesso ci saranno i vari cambi della guardia con nuovi consiglieri, nuovi presidenti, quello che sarà, questo non vuol dire che non si debba fare un'analisi sul lavoro, sul sistema che è stato diciamo usato finora per la preparazione e per il reperimento dei talenti. Questo è una cosa, perché dopo il Covid sono cambiate un po' di cose, ragazzi alcuna generazione ha avuto difficoltà poi a raggiungere livelli alti perché è stata bloccata in un periodo importantissimo della vita dove si impara tanto, quindi è un po' diciamo un'analisi del sistema nostro, quella secondo me va fatta, cioè ci sono vari temi su cui sarebbe importante discutere.
Beh, dal punto di vista del futuro in casa azzurri per il mondo della scherma, che futuro vede, tenendo conto che abbiamo citato Macchi che comunque appunto ha 22 anni, quindi ha veramente tutta la carriera praticamente davanti?
Sì, allora abbiamo nel fioretto Macchi, nella spada c'è Di Veroli che ha solo due anni in più o tre, insomma non è che sia vecchio ed è molto forte, E in più abbiamo anche, bisogna, allora, nel fioretto femminile, che anche purtroppo siamo andati con ragazze fortissime, però per esempio la Favaretto è un'atleta giovanissima che ha, anche lei, anche se non ha potuto esprimersi al massimo in questa gara, farà parlare senz'altro di sé. Questo, quindi, diciamo, ricambi ce ne sono. Poi se si guarda un po' l'under 20, in effetti atleti e, diciamo, il vivaio c'è, nonostante le difficoltà che ci sono state, ripeto, per la pandemia, per tutto, il vivaio c'è. Bisogna solo capire, rispetto a quello che stanno facendo anche gli altri paesi, perché quello che sta succedendo un po' è che noi abbiamo una grande tradizione tecnica e tattica, e con questo bagaglio riusciamo sempre a competere. Gli altri paesi, per riuscire un po' ad avvicinarsi o competere, hanno spostato, diciamo, dal terreno tecnico-tattico a quello fisico, perché è quello dove riescono a recuperare il gap più facilmente, e lì noi forse dobbiamo lavorare un po' di più. Cioè, il nostro bagaglio tecnico, il nostro bagaglio tattico, la storia nostra, tutto quanto, con un po' più di attenzione forse alla storia fisica dell'atleta, alla preparazione atletica, fisica, nonché anche mentale, probabilmente su questo si potrebbe lavorare bene, insomma,
diciamo che, come dicevamo anche in apertura di intervista, gli argomenti di cui parlare ce ne sarebbe qui per stare veramente, direi, tutto il pomeriggio, anche se diciamo, come si dice in gergo tecnico radiofonico, il tempo c'è un po' tiranno. Però io, prima di salutare, ricorderei anche i canali social del Club Scherma Bolzano, che comunque sono sempre attivi, quindi anche per le varie attività, anche durante tutto l'anno, perché poi
sì l'attività si svolge durante tutto l'anno. Adesso a settembre ovviamente tutte e quattro le società che operano sul territorio faranno, diciamo, la pubblicità per acquisire nuovi atleti, nuovi ragazzi. Volevo anche dire una cosa: la Scherma Trentina prevalentemente fa sciabola, ecco, che è una cosa che prima non abbiamo detto, mentre le altre tre fanno spada. Quindi, diciamo, ecco, così uno può anche, volendo, se gli è piaciuta un po' di più la sciabola a Trento, può andare anche a fare la sciabola, e fanno anche spada, però prevalentemente sciabola. Il maestro Azzolini, che è un maestro veronese che da tanti anni opera qui in Trentino, è un maestro di sciabola molto quotato.
Quindi diciamo che anche possibilità di provarla nella nostra regione c'è, sì, quindi non avete più scuse. Se volete provare la scherma, ormai
iscrivetevi,
sapete tutto.
Venite, sì.
Grazie davvero a Salvatore Lauria, che è stato con noi in questo pomeriggio. È stata veramente una piacevole chiacchierata, e ci risentiamo magari in futuro anche per altre
nozioni. Un saluto a tutti i radioascoltatori.
Facciamo una pausa e poi tra poco ci avviamo verso la conclusione.
Dolomiti Sport Show, speciale estate.